sempre ad un Marcello D'Amico, che lavora per Export Italia, una società che si occupa di programmazione europea, anche membro del progetto sociale europeo Alma Nova, di cui poi ci parlerà, e cui abbiamo chiesto invece un approfondimento sulla collaborazione tra Italia e Romania nel contrasto tra trattamento sessuale e anche di parlarci dei progetti e dei servizi attualmente esistenti.
Allora, buongiorno a tutti, alcuni di voi li conosco già perché ho avuto modo di incontrarli nell'ambito del progetto Anima Nova. Sono Marcello D'Amico, io ho iniziato a occuparmi in realtà del tema della tratta prima con la mia tesi di laurea nel 2000 e poi iniziando a collaborare con l'associazione Rene qui a Milano e in particolare con Maria Paola Colombo Svevo, che appunto di questi temi si era occupata nell'ambito del Parlamento europeo e poi anche nell'ambito dell'associazionismo. E io appunto ho collaborato e collaboro ancora con l'associazione, in particolare con l'associazione Rene sto coordinando una rete a livello europeo che mette insieme 18 associazioni che sono presenti in 15 paesi dell'Unione Europea e allo scopo proprio di favorire la collaborazione, lo scambio di informazioni fra associazioni che si occupano del tema delle pari opportunità, delle politiche di genere. Dal 2008 invece appunto collaboro con Expert Italia. Ho iniziato a collaborare con loro nell'ambito appunto di un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo della Romania, che vedeva appunto un partenariato misto tra la Romania e l'Italia. Capofila è il Centro Partenariato per l'Uguaglianza CPE che ha sede a Bucarest, e poi c'è la Patriarchia rumena e delle associazioni, degli enti italiani, Expert Italia, Fondazione Brodolini, Parsec e AD. Forum ed Esprit. Il progetto nasceva da un protocollo che è stato firmato in quegli anni, sempre nel 2008, tra la Romania e l'Italia, proprio in materia di collaborazione per la tratta, proprio con l'idea di poter condividere alcune risorse del Fondo Sociale Europeo nell'ambito della transnazionalità in particolare, e per favorire la collaborazione appunto soprattutto tra istituzioni e tra associazioni dell'Italia e della Romania. In realtà alla fine questo è stato l'unico progetto che è riuscito a decollare, anche in ragione poi delle difficoltà di cui vi accennavo prima, che sta soffrendo adesso, di cui sta soffrendo adesso diciamo l'attuazione del programma operativo per lo sviluppo delle risorse umane del Fondo Sociale Europeo in Romania. Il progetto è iniziato appunto nel 2009 e si è concluso a giugno di quest'anno, e alcuni di voi hanno avuto modo di partecipare alle attività del progetto, ai seminari, o alcuni di voi sono stati, in particolare qui in Lombardia, sono stati coinvolti nelle visite di studio e quindi hanno anche conosciuto direttamente alcuni operatori di queste associazioni. Io sono qui in realtà in parte che appunto voglio dire, molti di voi, a differenza di molti di voi, appunto la mia esperienza non copre anche, come dire, l'esperienza diretta quotidiana con le ragazze, quindi con le vittime della tratta, quindi come dire, sicuramente le vostre conoscenze sono maggiori delle mie. Posso soltanto condividere con voi alcune riflessioni a cui ha portato questo progetto, che in qualche modo spero possano aiutare voi, ma anche chi come me magari si occupa più della parte di sensibilizzazione, di policy, quindi non di operatività diretta. Prima Valentina accennava a una ricerca, la ricerca appunto è Speranze in vendita e racchiude un po' il percorso del progetto. La ricerca, allora, io l'ho disponibile in un file, è in romeno e in italiano, quindi comunque anche disponibile in italiano, l'ho disponibile al momento in file PDF perché banalmente, siccome siamo praticamente appunto non ci hanno più pagati e quindi anche il capofila è in condizioni poco, diciamo, economicamente non sta molto molto bene, quindi diciamo il problema adesso è che la spedizione del cartaceo in questo momento non è possibile, arriverà e faremo in modo insomma anche di recuperarla in qualche modo, quindi al momento io ho inviato a Valentina il file PDF e potete appunto, se lo richiedete, possono inviarvelo. La promessa anche rispetto alle associazioni che hanno partecipato al progetto è che non appena avrò la disponibilità materiale della ricerca cartacea, comunque ve la farò avere. Perché è interessante questa ricerca? Il titolo già un po' racchiude il percorso del progetto, Speranza in vendita, perché comunque la riflessione è stata, si è concentrata soprattutto appunto sul perché. Il perché della decisione di queste ragazze di lasciare la Romania, del perché, qual è la vulnerabilità, la condizione di vulnerabilità di cui si parla anche nelle varie definizioni di tratta, se ne parla nella nuova direttiva europea, se ne parla nel protocollo di Palermo, se ne parla un po' anche nella legislazione italiana. Cioè, qual è che cosa conduce queste ragazze a lasciare la Romania e poi che cosa le porta a essere vittime di sfruttamento, di tratta e prostituzione in Italia? E soprattutto in che modo questa vulnerabilità incide nelle modalità operative poi qui, perché le domande che sono sempre venute nel corso dei seminari, degli incontri, è stato: ma noi abbiamo difficoltà a contattare le associazioni in Romania, abbiamo difficoltà a contattare le famiglie, non riusciamo a capire che cosa c'è dietro. E la ricerca è stata realizzata, in realtà non è una ricerca, come dire, che dà una fotografia completa della realtà della tratta in Romania. La ricerca aveva un obiettivo, è stata realizzata una campagna a giugno, maggio e giugno di sensibilizzazione su questo tema in Romania. E la ricerca era finalizzata a capire appunto quale fosse, dovesse essere il focus di questa ricerca. E quale le fragilità su cui intervenire. La campagna è stata realizzata in Romania e ha avuto un grande successo, nel senso che è riuscita a raggiungere tantissime persone, soprattutto nelle aree rurali. Su questo poi magari appunto vi posso dare anche delle altre informazioni. Il tema di cui si parlava prima, comunque ancora è forte in Romania la differenza tra aree rurali e quella che può essere la realtà di Bucarest o delle grandi e delle altre grandi città, perché comunque la condizione di fragilità nelle aree rurali è molto diversa da quella delle città e anche i livelli di intervento sono molto diversi. Perché questo progetto può dare delle riflessioni su che cosa abbiamo riflettuto in questi anni? Innanzitutto sicuramente il momento di passaggio fondamentale è stato il 2007, cioè l'ingresso nell'Unione Europea. Quindi comunque la Romania è diventata un paese europeo, quindi anche dal punto di vista della tratta non avevamo più in Italia a che fare con cittadini extracomunitari, extra UE, ma con cittadini dell'Unione Europea. Poi inizialmente c'è stato anche quel periodo di transizione, sia rispetto alla disciplina del lavoro, sia poi anche rispetto alla protezione, però di fatto il tema che è emerso nel corso del progetto, così come il tema che emerge forse anche oggi, è come il cambiamento da cittadini non europei a cittadini europei comunque ha cambiato anche la relazione tra le ragazze, le vittime e gli operatori di strada qui in Italia, quindi quello che chiedevano, le modalità di contatto, è rimasta costante la visibilità delle ragazze che comunque si prostituiscono in strada, sono sicuramente diminuite, almeno questa non è stata in realtà l'esperienza delle realtà che noi abbiamo visto qua in Lombardia. In altre regioni italiane sicuramente c'è stato un drastico calo delle presenze delle ragazze all'interno dei percorsi di protezione sociale o comunque all'interno poi dei percorsi e dei contatti continui con le associazioni. Quindi questo poneva una prima domanda, cioè la difficoltà comunque di contatto, di instaurare e di trovare un momento di comunicazione che prima era rappresentato dal rilascio del permesso di soggiorno con queste ragazze che adesso non hanno più bisogno di un permesso di soggiorno, ma questo non implica il fatto che non abbiano bisogno di protezione sociale, cioè il permesso di soggiorno era solo un aspetto eventualmente della protezione, ma ci sono altri aspetti che comunque in autonomia non è possibile gestire. Quindi sicuramente un tema è quello della tratta interna all'Unione Europea, perché comunque ormai sono cittadini europei, che sicuramente pone dei problemi diversi rispetto alla tratta e al contatto con le ragazze nigeriane, ad esempio. E questo tema appunto dei cittadini europei e dei cittadini non europei, quindi che eventualmente si pone anche rispetto al tema della tratta interna in Italia. E rispetto a un fenomeno dal 2007 sicuramente è cambiata anche la realtà della Romania. Loro fino a quel momento erano paese di origine, adesso stanno iniziando a confrontarsi con altri temi: Romania come paese di destinazione o eventualmente di transito, ma soprattutto adesso la realtà che sta emergendo è anche quella della tratta interna, che fino a qualche anno fa non era conosciuta. Quindi comunque ragazze rumene che comunque rimangono all'interno della Romania, ma comunque vittime della tratta. Fenomeno che appunto è nuovo rispetto a quella che era l'esperienza della Romania. Dal punto di vista dei fenomeni della tratta, confermo il fatto che i flussi migratori principali abbiano come destinazione l'Italia e la Spagna è confermato anche nei flussi dei flussi che poi coinvolgono le vittime di tratta. Comunque la Spagna e l'Italia sono i paesi in cui si registra il maggior numero di vittime di tratta di origine rumena. Quindi è un paese adesso di origine, di transito e di destinazione, e è un paese che in realtà è interessato sia dal fenomeno dello sfruttamento sessuale, in particolare chiaramente per le donne e i minori, e però ha la particolarità che vede anche la rilevanza dell'altro aspetto, dello sfruttamento lavorativo. Perché? Perché chiaramente c'è intanto il fenomeno chiaramente anche al femminile delle badanti, e quindi comunque anche una forte migrazione lavorativa, a scopo lavorativo, da parte delle donne. Dall'altro, perché comunque la tipologia di lavoro, l'edilizia o l'agricoltura sono due, come dire, settori in cui anche qui lo sfruttamento economico e lavorativo ha un grande impatto e vede i rumeni come una delle principali aree di provenienza. Quindi sicuramente la Romania ha anche questo fenomeno, non solo lo sfruttamento sessuale, ma anche l'aspetto dello sfruttamento lavorativo. Qual è la situazione? Su che cosa abbiamo riflettuto? Abbiamo riflettuto in particolare su quelli che sono un po' gli aspetti della prevenzione, della protezione, dell'assistenza. Dal punto di vista generale la situazione è questa: c'è un'agenzia nazionale, che è l'agenzia responsabile per il coordinamento delle attività antitratta, ha un ruolo un po'... Non pensiamo al nostro dipartimento pari opportunità, è un'agenzia che invece, quantomeno in quelle che sono le funzioni istituzionali, ha proprio un forte ruolo di coordinamento. In realtà è l'unico soggetto che riconosce le vittime di tratta. Le vittime sono riconosciute se collaborano con la polizia. I numeri che sono rispetto alle vittime di tratta sono nel 2010 circa 1500 vittime di tratta, 600 nel primo semestre del 2011. Tenuto conto che qui non sono comprese comunque le vittime riconosciute all'estero, quindi queste sono soltanto le vittime che sono riconosciute in Romania, in quanto c'è in corso un procedimento in Romania, e che poi si tratta appunto di persone che comunque hanno in corso un procedimento. L'agenzia è l'elemento, l'unico organo ufficiale e di riferimento per il riconoscimento, per la gestione dei centri di assistenza, che poi di fatto sono anche i centri privati. Tenete conto che nel censimento che è stato fatto nel corso del progetto, le associazioni che si occupano di questi temi, ma non in modo specializzato ed esclusivo, quindi comunque si occupano più in generale o del tema della violenza nei confronti delle donne o di temi legati all'immigrazione e quindi anche della tratta, sono comunque 15. In realtà erano 15 fino a qualche mese fa, anche in ragione di questa situazione di difficoltà di cui vi parlavo prima, per le associazioni, e alcune sono veramente quasi lì per lì per chiudere. Quindi in realtà è un tessuto associativo, chiaramente c'è 15 associazioni in tutta la Romania, capite che sicuramente la realtà è debole. Perché? Perché l'idea è che c'è questa agenzia nazionale, l'agenzia nazionale ha i suoi punti di riferimento provinciali, e poi l'agenzia nazionale è sotto comunque il Ministero degli Interni, quindi comunque fa parte chiaramente del tema giustizia o sicurezza, quindi è chiaramente questo il taglio. Le agenzie locali poi si appoggiano invece ai servizi sociali dei comuni. Quindi l'interlocutore diretto non è l'associazione. Comunque, come si diceva prima, il meccanismo di riconoscimento, di tutela, di assistenza delle vittime è molto istituzionalizzato, con le difficoltà che questo comporta, le difficoltà di diffidenza anche da parte delle ragazze, delle vittime, e la difficoltà anche da parte di molte associazioni italiane che sono, per esempio in Italia, abituate a dialogare con altre associazioni, la difficoltà di trovare un interlocutore a livello locale. Di fatto l'impossibilità per le associazioni di agire in autonomia, perché in realtà se la vittima non passa attraverso l'agenzia, non è riconosciuta come vittima, non riceve la copertura dei costi per la protezione sociale. Quindi una situazione anche chiaramente molto di diffidenza. Gli operatori dell'agenzia sono tendenzialmente operatori di polizia, perché comunque sono comunque dei poliziotti che sono stati distaccati all'interno dell'agenzia. Quindi sicuramente c'è un carente approccio sociale, e da parte il contatto eventualmente lo fa il poliziotto. Quindi è chiaro che c'è una difficoltà di questo tipo. L'altro elemento che è venuto fuori dal confronto è che non, proprio per questo motivo, perché comunque l'agenzia ha comunque un carattere più di controllo, di polizia o giudiziario, e perché la prostituzione in Romania comunque è criminalizzata, manca tutto l'aspetto in realtà proprio delle unità di strada, del contatto di strada, del lavoro in strada, perché appunto non potrebbero farlo, e perché in realtà anche lì non si capisce bene quale sia la situazione. Sicuramente l'esperienza, anche per chi di voi è stato in giro a Bucarest, è in realtà che comunque poco si svolge in strada, molto è all'interno dei night, all'interno dei centri di massaggio, era abbastanza comune, o all'interno nel taxi o per strada comunque venire fermati con l'offerta di night o di massaggi di questo tipo. Quindi allora c'è sicuramente una realtà, quindi una situazione di collaborazione tra il pubblico e il privato che è assolutamente carente o assente, perché comunque non c'è l'ottica di terzo settore, di collaborazione, non c'è, perché appunto fino a qualche anno fa era tutto istituzionale, perché il terzo settore ha veramente delle difficoltà nel potersi, nel reggersi e nel sviluppare le proprie attività. Questo per quanto riguarda un po' l'aspetto, come dire, degli attori istituzionali dal punto di vista della tratta. L'altro tema su cui abbiamo riflettuto e su cui è stata concentrata la prevenzione era proprio quello della vulnerabilità. Del resto sapete appunto che anche appunto la nuova direttiva europea del 2011 che ribadisce quello che è il tema della, un po' la definizione della tratta, che naturalmente non sto a dirvi perché comunque lo sapete, conoscete tutto quali sono, come dire, gli aspetti che definiscono la tratta. Questa nuova direttiva, che riprende un po' il protocollo di Palermo, riprende il tema della vulnerabilità, appunto questa condizione di vulnerabilità, così come è definita anche nel protocollo di Palermo, è la situazione in cui la persona non ha altra scelta accettabile se non quella di essere vittima dell'abuso. Qual è questa situazione di vulnerabilità? La situazione di vulnerabilità delle ragazze intervistate, sono state fatte delle interviste all'interno di questa, alla base di questa ricerca, è stato anche realizzato un video che non è ancora pronto, ma avrà anche sottotitoli in italiano, per cui fra qualche settimana eventualmente, e poi metteremo anche a disposizione, potrete utilizzarlo. C'è la testimonianza diretta di queste ragazze. Fondamentalmente qual è la realtà comune a tutte queste ragazze? Sono situazioni di fragilità familiare. Questa era proprio la situazione generica riscontrata, in cui il contatto con il reclutatore era o attraverso il fidanzato effettivo o reale, o degli amici di famiglia o vicini. Quindi in realtà la modalità di reclutamento è quella, quindi il contatto con qualcuno che comunque si propone come amico, come persona di cui fidarsi, in una realtà in cui la ragazza non ha persone di cui fidarsi, in cui se c'è una situazione di abuso all'interno della famiglia e ne parla con la mamma, il risultato è che comunque non c'è nessuna reazione, per cui c'è un'ulteriore chiusura da parte della ragazza, c'è una realtà istituzionale che è chiaramente associativa debole, per cui non c'è qualcuno che possa accompagnare anche nella denuncia di queste situazioni di violenza all'interno della famiglia. Quindi è chiaro che le speranze in vendita, il sogno facile è quella di aggrapparsi a qualsiasi proposta che sia poi, come dire, stupida, banale, di una condizione migliore in un altro paese. È una situazione che può sembrare appunto a noi banale, ma era la situazione del 100, come non del 100%, ma sicuramente la situazione più ricorrente in queste ragazze, una situazione di fragilità familiare dove comunque non c'era un'interlocuzione con la mamma e c'era magari poi una situazione familiare violenta, oppure una situazione in cui nei confronti della ragazza non c'era alcuna aspettativa. Tu non devi studiare perché tu ti devi occupare di tuo fratello, rispetto invece magari a una ragazza che aveva invece delle aspettative rispetto al fatto di poter studiare. Oppure appunto delle situazioni di povertà, oppure queste situazioni di violenza. Quindi sicuramente situazioni di fragilità familiare a cui si aggiunge la carenza di legami sociali, per cui comunque non c'è al di fuori della famiglia qualcuno a cui potersi rivolgersi, che sia un'istituzione, che sia un ente istituzionale, un ente del terzo settore. E molto spesso appunto chi diceva guarda io ho qualcuno in Italia che ti può aiutare, oppure guarda che c'è questa persona che ti aiuta ad andare in Italia, è chiaro che quelle diventano delle proposte che vengono accolte immediatamente. E c'è una situazione di tolleranza da questo punto di vista rispetto alle sparizioni che sono comunque evidenti, cioè le ragazze che andavano a scuola e arrivate a un certo punto non vanno più a scuola, la ragazza che si vedeva nel quartiere e che poi arrivata a un certo punto non si vede più, è andata in Italia. Non c'è nessuna reazione da parte della rete sociale lì. Peraltro, col fatto che siccome tutti sono consapevoli di quello che normalmente succede quando queste ragazze prive di un legame, prive di un sostegno, vanno in Italia, al ritorno comunque c'è poi una forte situazione di stigmatizzazione nei confronti di queste ragazze. E questo, e quindi sicuramente all'origine ci sono queste situazioni di fragilità, di ragazze che comunque abbandonano la scuola, se sono ragazze rom, comunque la situazione di discriminazione nei confronti dei rom in Romania è sicuramente molto ma molto alta all'interno delle scuole, all'interno delle istituzioni, all'interno della società, è veramente una realtà molto c'è ancora una, c'è veramente una forte discriminazione, e c'è anche la mancanza chiaramente da questo punto di vista di associazioni che siano anche specializzate, come dire, anche nell'identificazione di queste situazioni. Questo poi poneva, questo per quanto riguarda la vulnerabilità in particolare di queste ragazze. L'altro elemento che veniva fuori era un po' quello che, come dire, questa situazione di vulnerabilità, la scelta, o come la non scelta, la situazione di costrizione di queste ragazze rispetto alla prostituzione. Nel senso che quello che è sempre ci è stato detto da queste associazioni e che è venuto fuori anche un po' dal dialogo qui era questo. La loro sensazione che il nostro presupporre che comunque alle spalle ci sia una scelta volontaria rispetto alla prostituzione, che comunque quello rappresenti un progetto migratorio, loro dicevano: siete sicuro che questo non mi impedisca di vedere quello che c'è dietro, di andare oltre, di fermarvi rispetto al contatto con queste ragazze? Perché l'idea era, anche dai colloqui che loro avevano avuto con molte associazioni, li incontrate in strada, si stanno prostituendo e molto spesso non c'è, come dire, la possibilità di andare oltre. So che questo è un tema, come dire, non semplice e dibattuto tra gli operatori, tra chi si occupa di questo, però quello che loro dicevano è che vedevano sicuramente una forte influenza di come noi, del nostro approccio rispetto alla tratta, alle vittime di tratta, rispetto a quello che è la nostra politica rispetto alla prostituzione, come la politica prostituzionale possa influenzare anche le modalità di azione degli operatori in strada. Per cui loro dicevano: ci può essere dietro una scelta, però la realtà di queste ragazze è che prima che incontrassero il reclutatore non avevano il progetto migratorio. Cioè, il progetto di venire in Italia e guadagnare comunque nasce nel momento in cui incontrano il fidanzato, lo pseudo fidanzato, il vicino di casa, qualcuno che, come dire, costruisce con loro questo progetto migratorio che poi porterà comunque a una situazione di vulnerabilità e di sfruttamento della ragazza. Ma non è un progetto migratorio che all'origine, queste ragazze non avevano intenzione di lasciare la Romania, la lasciano perché qualcuno sta proponendo questa, come dire, dà questa possibilità di realizzare delle speranze, loro mettono in vendita queste speranze, che è, come dire, il tema di quella ricerca di cui vi parlavo. Per cui sicuramente un altro tema che ha molto, ci ha fatto molto, di cui abbiamo molto discusso, ci ha fatto molto riflettere sul progetto e che viene fuori anche all'interno della ricerca, è il tema appunto tra povertà, vulnerabilità di genere, prostituzione e tratta. Perché comunque, ancora una volta, il trattare, come dire, l'approcciarsi alla tratta senza tener conto degli altri aspetti di vulnerabilità che molto spesso sono legati alla povertà e alla povertà legata al tema di genere, impedisce anche di comprendere i percorsi come dire, di vita di queste ragazze, o comunque loro, come dire, per tante cose loro dicevano: non è possibile che, siccome voi pensiate che siano situazioni volontarie, non c'è nulla da fare. Cioè, comunque ci sono queste ragazze e non tutte, e tante di loro sono in una situazione di non autonomia, comunque di vulnerabilità, comunque di sfruttamento. Questo magari poi sono cose che poi metto al vostro, come dire, di cui possiamo discutere dopo. Accanto a questa ricerca è stata, è stato pubblicato anche questo, ho la possibilità, perché può essere uno strumento utile per voi, un catalogo di queste 15 associazioni, nel senso che alla fine avete gli indirizzi, i contatti, per cui è possibile contattare queste associazioni. Qual è il passaggio? Anche lì, perché molto spesso il dubbio era: ma dobbiamo contattare l'Agenzia Nazionale o dobbiamo contattare direttamente le associazioni? È un tema delicato, nel senso che il passaggio formale vede il passaggio attraverso l'agenzia, sicuramente il passaggio immediato è attraverso il contatto con le associazioni. So che attraverso il progetto anche alcuni di voi, ma anche in altre realtà, in realtà il progetto ha consentito di mettere direttamente in contatto, anche rispetto al capire ma qual è la situazione della famiglia, ma quando arriva chi trova, cosa possiamo fare. Quindi fondamentalmente è chiaro che il punto di riferimento non possono che essere queste associazioni, tenuto conto che hanno comunque degli strumenti come dire, limitati di azione, perché innanzitutto in questo momento mancano le risorse e poi c'è questo meccanismo nazionale che di fatto vede una loro operatività che è limitata. Quindi cosa volevo dirvi? Sicuramente ci sono appunto poi la possibilità di poter utilizzare sia la ricerca sia questo strumento. Sicuramente alcuni temi ci consentono di riflettere forse anche su quella che è la realtà. Mi è capitato anche nel corso del progetto di parlare con alcuni di voi rispetto all'attualità dell'articolo 18, come intervenire, cioè l'articolo 18 oggi, la tratta oggi, come si configura. E adesso, per quello che è un po' il mio approccio, ci sono degli strumenti che ci consentono anche di riflettere, o meglio, degli spunti. C'è questa nuova direttiva dell'Unione Europea che entro il 2013 gli Stati membri devono recepire, che dà alcuni spunti in questo senso. La direttiva, rispetto al passato, pone l'attenzione sull'approccio di genere, quindi chiede che comunque si rifletta sia sull'impatto diverso che ha la tratta sugli uomini e sulle donne, tenuto conto che la tratta è un fenomeno che riguarda anche gli uomini per alcuni settori, il diverso impatto che ha, ma soprattutto l'impatto di genere consente di riflettere soprattutto su questo aspetto di vulnerabilità e delle cause. Un altro aspetto su cui la direttiva punta, ma che è chiaramente un tema di discussione non semplice e non facile, associa al tema della prevenzione il tema della domanda e il tema anche chiaramente della povertà. La direttiva in un articolo pone questo tema, potrebbe essere appunto un tema su cui comunque ancora poter riflettere. A giugno di quest'anno la Commissione Europea ha adottato una nuova strategia sulla tratta per il 2012-2016, anche lì ci sono alcuni temi che potrebbero, a partire da queste riflessioni, essere portati avanti. Quindi il tema sicuramente della prevenzione, perché anche lì come facciamo a evitare i flussi dalla Romania e che tipo di attività si può fare lì, pone il tema quindi ancora del genere, della domanda, e chiama appunto a riflettere anche su nuove tematiche della tratta.